Lingua Science.
La logopedia
basata sull'evidenza.
Tra diversità e diagnosi errate. Bambini multilingui negli ambulatori di logopedia. Le famiglie con background migratorio incontrano spesso barriere nell'accesso ai servizi sanitari, inclusa la logopedia. Allo stesso tempo, la diversità linguistica e culturale può rappresentare una sfida anche per le logopediste e i logopedisti. Nel processo di valutazione logopedica diventa cruciale distinguere tra i bambini con difficoltà legate all'apprendimento di una nuova lingua e bambini invece con disturbo del linguaggio di origine evolutiva. Per approfondire questo argomento, Wiebke Schaaf-Rettferd ha condotto nel 2019 un'indagine quantitativa sull'accesso alla terapia logopedica destinato a bambini con background migratorio in Germania. Lo scopo era quello di stimare la percentuale di bambini multilingui in trattamento logopedico e di analizzare i dati contenuti nella prescrizione, che in Germania rappresenta il principale documento di accesso alla terapia logopedica. Sia in ambito pubblico che privato, infatti, è necessaria l'impegnativa del medico per poter accedere alla terapia logopedica. La prescrizione riporta la diagnosi medica, la frequenza e la durata del trattamento, ma spesso non consente una chiara distinzione tra un disturbo evolutivo del linguaggio e difficoltà legate all'acquisizione del tedesco come seconda lingua. Nello studio sono state inoltre raccolte le modalità di valutazione e i dati sociodemografici delle logopediste e dei logopedisti. Allo studio cross-sezionale hanno partecipato 28 studi logopedici della città di Brema. Sono stati inclusi soltanto gli studi dove lavorava almeno una logopedista o un terapista del linguaggio. Sono stati contattati tutti i centri che comparivano nell'elenco telefonico. Dopo l'esclusione di quelli che non offrivano più servizi, il campione finale era composto da 30 centri. Due di essi sono stati esclusi dalle analisi perché trattavano esclusivamente pazienti adulti. Prima di elaborare il questionario è stato organizzato un gruppo di discussione con 7 logopediste. Sulla base di questo confronto e di una revisione della letteratura è stata creata una prima versione del questionario, successivamente testata in un pretest con 5 professionisti. La revisione del questionario è stata completata da 6 studentesse e studenti di logopedia dell'Università di Scienze Applicate di Brema. Il questionario definitivo richiedeva circa 45 minuti per essere completato e ai partecipanti è stato offerto un compenso economico equivalente alla tariffa standard di una seduta logopedica. Il questionario poteva essere compilato online o inviato nuovamente per posta entro 10 settimane. I dati sono stati analizzati con il software SPSS. Con i 30 questionari compilati sono state incluse 72 professioniste e professionisti, con un'età media di 47 anni. Circa tre quarti aveva più di 51 anni e un'esperienza professionale media di 17 anni. L'autrice attribuisce la scarsa percentuale di giovani professionisti alla carenza di personale qualificato che caratterizza il mercato del lavoro attualmente in Germania. Quasi la metà degli studi logopedici intervistati, il 47%, ha dichiarato di utilizzare esclusivamente il tedesco per comunicare con le famiglie, sia durante la presa in carico sia nei colloqui informativi. Un altro 44% ha riferito di usare l'inglese quando valutazione e trattamento non sono possibili in tedesco. In pochi casi, alcuni clinici utilizzavano anche altre lingue, come russo, turco o polacco, per comunicare con pazienti o caregiver. Inoltre, più della metà dei partecipanti, ovvero il 57%, ha dichiarato di aver ricevuto una formazione aggiuntiva o di aver frequentato corsi specifici sul multilinguismo in età evolutiva. In media, nei centri partecipanti, circa la metà dei bambini in carico aveva un background migratorio. Nella città di Brema la percentuale saliva al 53%. Al momento dell'indagine, complessivamente, 635 bambini multilingui con background migratorio erano in trattamento presso i centri intervistati. A seconda della composizione demografica del quartiere, la quota di bambini con background migratorio variava tra il 26% e l'86%. I bambini monolingui ricevono generalmente una prescrizione in media all'età di 4 anni e 3 mesi. L'età media dei bambini con background migratorio era invece di 4 anni e 6 mesi, quindi una media di 3 mesi più tardi. L'autrice ipotizza che le ragioni di ciò siano da attribuire alla disparità nell'accesso all'assistenza medica per famiglie con background migratorio e ad una differente valutazione dell'indicazione terapeutica. In futuro sarà necessario analizzare le cause di questo fenomeno. Tra gli studi di logopedia che hanno partecipato al sondaggio, il 93% ha riportato che i bambini multilingue sono stati inviati con una diagnosi di disturbo dello sviluppo del linguaggio, che in tedesco corrisponde al codice SP1. La metà degli studi ha riportato invece di ricevere segnalazioni di bambini multilingue per un disturbo dell'articolazione o speech sound disorder, che corrisponde al codice SP2. Inoltre, il 40% dei casi trattati dagli studi di logopedia riguardava invece disturbi della fluenza verbale, codice RE1. Per quanto riguarda la valutazione logopedica, si può affermare che nel 96% dei casi vengono utilizzate principalmente osservazioni e prove linguistiche in diverse situazioni. Il 93% degli studi logopedici ha dichiarato di utilizzare anche informazioni ricevute in fase di anamnesi. Più di un terzo, il 35,7% delle logopediste, ha coinvolto interpreti o mediatori linguistici, mentre solo il 19% ha usato questionari in diverse lingue per l'anamnesi. Le valutazioni informali vengono effettuate nel 36% dei casi, mentre quasi un terzo degli studi utilizza strumenti standardizzati in lingua tedesca per la valutazione. La metà dei logopedisti ha usato le informazioni sulla storia clinica raccolte da qualcun altro, ad esempio un insegnante dell'asilo, con il consenso dei genitori. Mentre il 28,6% ha usato relazioni di altri professionisti per formulare una diagnosi logopedica in fase di valutazione. La maggior parte delle terapiste e dei terapisti usa quindi una combinazione di metodi, il che richiede un maggior dispendio di tempo rispetto alle valutazioni dei bambini monolingui. L'autrice osserva in questo frangente che gli strumenti diagnostici standardizzati sviluppati per bambini monolingui possono facilmente portare a diagnosi errate. Nell'ambito dell'anamnesi, invece, possono presentarsi soprattutto discrepanze culturali e linguistiche. Per affrontare queste sfide è quindi indispensabile una competenza specialistica completa. Un dato molto interessante che emerge da questo studio è che la diagnosi medica e quella logopedica non sempre coincidevano. Nel caso dei bambini multilingue inviati dal medico con una diagnosi di DPL, il 57% non è stato poi trattato per questo disturbo, perché la valutazione logopedica indicava che le difficoltà linguistiche non fossero da attribuire ad un disturbo del linguaggio, ma ad una scarsa esposizione linguistica. In questi casi, le logopediste e i logopedisti hanno invece ritenuto necessario un supporto linguistico legato soprattutto alla scarsa competenza in tedesco. In Germania questo rientra nella cosiddetta Sprachförderung, che possiamo tradurre come supporto linguistico. Non si tratta di terapia logopedica, ma di potenziamento linguistico educativo e preventivo. Di solito se ne occupano i servizi educativi come asili e scuole dell'infanzia e non il sistema sanitario. Inoltre, in più della metà delle prescrizioni, le logopediste hanno perseguito obiettivi terapeutici diversi da quelli indicati dalla diagnosi medica. Come ulteriore motivo della diversa impostazione del trattamento, il 29% delle terapiste ha spiegato di aver ritenuto prioritaria la formazione dei genitori, piuttosto che il trattamento singolo con i bambini. Solo il 7% delle logopediste e dei logopedisti ha dichiarato che avrebbe sempre trattato il disturbo esclusivamente sulla base dell'indicazione medica. Queste incongruenze tra medici e terapeuti evidenziano però la necessità di una buona collaborazione interdisciplinare. In questo contesto è rilevante che la prescrizione sia corretta dal punto di vista contenutistico e adeguata dal punto di vista temporale. Per le terapiste è importante un approccio diagnostico differenziale specifico per evitare diagnosi errate. Infine, la maggior parte delle terapiste e dei terapisti ha valutato il rischio di svantaggio educativo per i bambini multilingui come elevato o molto elevato. Anche il rischio di stigmatizzazione o di problemi sociali è stato valutato dalla maggioranza delle persone partecipanti come elevato o molto elevato. Il 40% dei terapisti ha inoltre valutato come insufficiente la possibilità di accesso ai trattamenti per i bambini multilingue con disturbi evolutivi del linguaggio. La disponibilità per consulenze e momenti educativi è spesso considerata da bassa a moderata. L'autrice sostiene che spesso negli asili e nelle scuole non viene offerto un adeguato sostegno linguistico ai bambini la cui lingua madre non è il tedesco. Se ne deduce che le logopediste e i logopedisti dovrebbero essere autorizzate per legge ad operare non solo nel settore sanitario, ma anche in quello dell'istruzione, per garantire un miglior supporto ai bambini multilingui. Questo studio è stato riassunto da Linda Angerer, studentessa magistrale di logopedia presso la Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg. Traduzione a cura di Carolina Zanchi. Lasciamo ora la parola all'ospite di oggi, Andrea Marini, professore ordinario di psicologia generale all'Università di Udine, direttore del Language Lab e del Laboratorio di Neurolinguistica del IRCCS Medea di Pasian di Prato, autore di numerose pubblicazioni e volumi, tra questi uno degli ultimi, Il bilinguismo, pubblicato con Carocci Editore nel 2025.
Ho letto con grande interesse l'articolo di Scharf-Redfeld del 2019 relativo alla condizione di presa in carico di bambini immigrati con difficoltà potenziali di linguaggio. Devo dire che questo articolo si inserisce all'interno di una cornice teorica ben precisa e documentata da molti studi. In effetti, nel corso degli ultimi 20 anni, diverse indagini indicano che l'esposizione a 2 o più lingue non costituisca di per sé un fattore di rischio per lo sviluppo linguistico e, al contrario, si è ampiamente dimostrato che i bambini bilingui con DPL tendono a presentare profili di compromissione sovrapponibili a quelli dei coetanei monolingui e in alcuni casi possono perfino manifestare vantaggi cognitivi, per esempio a livello di memoria di lavoro, funzioni esecutive, ma anche nella comprensione di strutture grammaticali complesse proprio grazie al potenziamento della memoria di lavoro. Questo quadro teorico fornisce una cornice essenziale per interpretare i risultati di questo studio, che sposta l'attenzione dal piano strettamente linguistico a quello dei servizi, dell'accesso alle cure e dei processi diagnostici. L'indagine condotta a Brema evidenzia come i bambini multilingui con background migratorio incontrino ostacoli significativi nell'accesso alla presa in carico logopedica. In particolare emerge un dato estremamente rilevante. Rispetto ai bambini monolingui, i bilingui vengono inviati ai servizi mediamente con un ritardo di circa 3 mesi. Un intervallo temporale tutt'altro che trascurabile in un'età così precoce, quando la precocità dell'intervento è appunto cruciale per gli esiti evolutivi. Questo risultato si integra perfettamente con quanto emerge da una lettura attenta della letteratura scientifica e a proposito dei rischi di sottodiagnosi e di mancata diagnosi e anche di sovradiagnosi, quindi errata diagnosi, nei bambini bilingui. Le difficoltà tipiche dell'acquisizione di una seconda lingua possono quindi a volte mascherare un reale DPL, ritardando l'identificazione del disturbo. Un ulteriore contributo importante di questo articolo riguarda l'elevata discrepanza tra diagnosi medica iniziale e valutazione logopedica successiva. Più della metà dei bambini multilingui inviati con sospetto di DPD, disturbo primario di linguaggio, non riceve poi un trattamento per disturbo di linguaggio perché i logopedisti attribuiscono le difficoltà principalmente a una competenza insufficiente in tedesco. Questo dato richiama il problema di una identificazione errata o sovradiagnosi. Bambini bilingui a sviluppo tipico rischiano di essere erroneamente diagnosticati con disturbo primario di linguaggio, mentre altri con un reale disturbo possono essere individuati tardivamente. Lo studio mostra come l'esperienza clinica e la formazione specifica dei professionisti giochino un ruolo decisivo nella capacità di effettuare una diagnosi differenziale accurata, confermando la necessità di competenze specialistiche nel lavoro con popolazioni linguisticamente diverse. Coerentemente con le raccomandazioni internazionali, molti logopedisti dichiarano di utilizzare procedure valutative multiple, osservazione del bambino, campione di linguaggio spontaneo, anamnesi socioculturale, talvolta avvalendosi di mediatori linguistici. Tuttavia, l'articolo mette in luce anche criticità strutturali. L'uso ancora non frequente di test standardizzati tarati su popolazioni plurilingui e un uso quindi massiccio di test che tuttora sono tarati soltanto su bambini monolingui, la scarsità di professionisti multilingui, le barriere comunicative spesso con le famiglie. Questi fattori aumentano il rischio di valutazioni distorte e interventi inadeguati, nonostante l'evidenza scientifica indichi chiaramente che il bilinguismo non peggiora il quadro del disturbo primario di linguaggio. Infine, in questo articolo viene evidenziato il peso delle variabili socio-economiche. Le aree con maggiore povertà infantile mostrano un numero più elevato di bambini multilingui in carico e una maggiore tendenza a interventi di supporto familiare piuttosto che a terapie specifiche. Questo aspetto suggerisce che non sia il bilinguismo in sé a rappresentare il principale fattore di vulnerabilità, bensì l'interazione tra migrazione, status socio-economico e accesso diseguale ai servizi. In conclusione, questo articolo mostra la presenza di serie criticità a livello sistemico, ritardi nell'invio, difficoltà diagnostiche, carenze formative e barriere sociali. Nel complesso, quindi, i risultati di questa indagine rafforzano un messaggio chiave per clinici ed educatori: sostenere il bilinguismo è quindi compatibile con un intervento efficace sul disturbo primario del linguaggio, ma ciò richiede servizi accessibili, diagnosi culturalmente sensibili e una solida formazione professionale per garantire pari opportunità di sviluppo a tutti i bambini.
Voce di Giorgio Benedetti ed editing a cura di Maria Chiara Navarini.
Questo testo può essere anche scaricato come PDF.
Vieni a trovarci all'indirizzo www.lingo-lab.de/podcast-it. Qui troverai altri riassunti di studi come podcast e come PDF da scaricare.
Lingolab, soluzioni digitali per la logopedia.